È il momento del nostro approfondimento quotidiano e do il benvenuto a Marco Pagani che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Marco.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
E allora qual è il tema?
Beh, oggi 6 febbraio sono i 100 anni dalla nascita di Paolo Volponi, scrittore, poeta, dirigente industriale, politico, ricordato per essere stato tra i principali scrittori che si sono cimentati, potremmo dire, col racconto del Novecento industriale, con Memoriale prima nel 62, poi La macchina mondiale che da poco è stato ripubblicato da Einaudi insieme alle poesie e poi ancora più tardi con Le mosche del capitale che esce nell'89, nell'anno in cui crolla il muro di Berlino. Volponi racconta, vive dall'interno la realtà industriale, prima in Olivetti, poi in Fiat, mette a nudo i controsensi, i lati oscuri di questa realtà. È lo scrittore che ha raccontato il lavoro, la fabbrica, il conflitto tra classe operaia e imprenditoria industriale.
E dunque oggi parliamo di lui, di Paolo Volponi, della sua importanza, del perché è importante leggere ancora oggi questo autore con i nostri due ospiti che presento. Il primo è Alberto Prunetti, buongiorno.
Buongiorno.
Alberto Prunetti, scrittore, traduttore, ha scritto, segnaliamo almeno due opere, il romanzo Amianto, una storia operaia, e il saggio Non è un pranzo di gala, indagine sulla letteratura working class. Dirige per la casa editrice Allegre la collana editoriale Working Class ed è il direttore del festival di letteratura Working Class. E poi saluto anche Angelo Ferracuti, benvenuto.
Buongiorno.
Lei ha pubblicato soprattutto reportage narrativi, tra i quali Le risorse umane per Feltrinelli del 2006, Il costo della vita e Einaudi 2013, con tra l'altro un inserto fotografico di Mario Dondero, e Andare, camminare, lavorare, sempre per Feltrinelli nel 2015. Collabora con La lettura e con Azione, tra l'altro, tra le altre testate per le quali lavora. Allora, noi volevamo partire oggi con una domanda per entrambi, che è anche un po' una provocazione. Chi legge più Paolo Volponi? Non è forse uno scrittore segnato dal suo tempo, quello della fabbrica e del fordismo? Iniziamo forse da Ferracuti.
Ma Paolo Volponi, intanto, secondo me, io ho organizzato per 15 anni il premio Volponi, letteratura, impegno civile, affermo, è diventato un classico, quindi è dentro, i suoi libri sono dentro il suo tempo, raccontano i traumi, il passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale, la sconfitta dell'idea della fabbrica umanistica di Adriano Olivetti con Le mosche del capitale e la vittoria del neoliberismo in tempi di globalizzazione, però sono anche romanzi che raccontano l'utopia, no? E quindi sono ancora attualissimi, come per esempio La macchina mondiale, che forse è il libro più volponiano, oppure Il pianeta irritabile, che è una favola post-atomica, un libro di un'attualità sconcertante. Io stesso in questo periodo sto organizzando una cosa qui nelle Marche, facendo leggere questo libro ai ragazzi delle scuole superiori. È un libro che, insomma, seppur nella sua difficoltà, perché Volponi è un autore di una prosa di grande profondità, densità stilistica, allegorica, simbolica, però insomma suscita un certo interesse anche nelle nuove generazioni.
E rifarei la stessa domanda a Prunetti, magari aggiungendo Alberto Prunetti, lei quando ha letto e quale impronta ha lasciato sulla sua scrittura la lettura di Paolo Volponi?
Molto divertente da raccontare, perché quando ormai una decina abbondante di anni fa io ho pubblicato Amianto, una storia operaia, per un editore molto piccolo, insomma, vicino ai centri sociali milanesi, e paradossalmente ebbe una discreta fortuna di recensioni e quindi veniva recensito sulle grandi testate, dal Sole 24 Ore al Corriere della Sera fino a Repubblica. Tutti unanimemente parlavano del ritorno della letteratura industriale, E beh, io a quel punto ho iniziato a leggere letteratura industriale e non avevo mai letto, perché semplicemente io scrivevo a orecchio, una specie di intuito di classe, di storie che mi crescevano attorno, quindi non avevo fatto diciamo, una presa di posizione, una decisione politica, semplicemente o letteraria o stilistica. Ecco, scrivevo il materiale che mi circondava. L'unico autore effettivamente in quella corrente degli anni 60 della letteratura italiana con cui avevo una frequentazione assidua era in realtà Luciano Bianciardi, che aveva raccontato anche lui il lavoro, che è il lavoro cognitivo in realtà, e aveva poi raccontato in realtà anche i Minatori, i Maremmani, no? In quel meraviglioso libro inchiesta a quattro mani scritto con Cassola. E quindi ho letto Volponi dopo e in qualche maniera ecco, quello che, la mia sensazione è che si è trattato di un percorso fondamentale, perché sono questi autori, Othieri, Volponi, lo stesso Bianciardi, sono i primi che riescono effettivamente a portare il tema dell'industria dentro alla letteratura. Ecco. Ricordiamo il Menabò, l'importantissimo Menabò, no, curato da Vettorini nei primi anni 50, quando comincia finalmente il tema di letteratura-industria a porsi sul campo. Però era in altri paesi, in altre tradizioni letterarie, era un tema frequentato da decenni, già da fine 800, e si scontava un ritardo epocale in Italia, quindi ecco, autori come Volponi hanno colmato questo ritardo. Non nascondo che io, rispetto a come suol farsi, no? Che bisogna un po' sparare sui padri, tendo anche un po' a prendere le distanze, però riconosco, nel senso, l'operazione e l'operazione magari che cerco di fare io oggi è un'operazione di tipo diverso. Ecco, se dovessi trovare una mia genealogia, più che Volponi citerei un altro autore che tra l'altro so essere molto molto caro a Ferracuti, un po' sono i due poli su cui lui ha lavorato tantissimo nel suo lavoro di scavo e genealogia, che è invece di Ruscio, che è uno scrittore proletario migrante marchigiano, no? Emigrato a Oslo, che ha scritto del lavoro parlando della carne viva degli operai e non tanto del sistema dell'organizzazione industriale delle macchine, come invece un po' hanno fatto gli autori della letteratura industriale, che diciamo, guardavano più alla produzione e alla riorganizzazione, diciamo, del lavoro che al momento proprio personale, soggettivo degli operai, che dal mio punto di vista, ecco, vedevano in maniera più astratta, no? Un po' come funzioni astratte, non come carne, sudore e sangue, ecco.
Abbiamo citato, citava Bianciardi, abbiamo citato Othieri, ma quando si parla nello specifico di Othieri e di Volponi, evidentemente che è il centro della nostra chiacchierata di oggi, non si può non menzionare la realtà sottostante, no? Sullo sfondo, la realtà industriale dell'Olivetti di quegli anni, industria in cui sia Othieri che Volponi non solo lavorano, ma trovano spazio anche per lo sviluppo del loro pensiero come intellettuali. La loro presenza in azienda poi è anche parte del disegno di Adriano Olivetti di costruire un'industria, potremmo dire, illuminata, evoluta socialmente, che punta alla realizzazione del potenziale umano. È un'atmosfera che in che modo influisce sulla costruzione non solo del pensiero, ma anche della scrittura stessa di Volponi? Non so.
Ma sicuramente in maniera molto forte, perché lui è stato anche capo del personale all'Olivetti, quindi ha avuto, insomma, secondo me, i suoi primi romanzi nascono appunto da questi colloqui con gli operai che lavoravano dentro la fabbrica. Tra l'altro Volponi ha avuto anche un'idea positiva dell'industria come civiltà del lavoro, come alternativa. Insomma, l'Olivetti è stata, in Italia ce n'è stata una sola, non a caso è diventata per questo un mito, no? È la fabbrica ideale. Lui ha lavorato anche molto a tutto il sistema di welfare, ai servizi sociali. L'Olivetti già negli anni 60 era una fabbrica dove c'era la mensa aziendale, l'asilo, la biblioteca, il teatro. C'era un'idea anche trasformativa della società e del mondo. E nel contempo Volponi, attraverso proprio la sua esperienza diretta di uomo d'industria, criticava i danni prodotti da questa grande trasformazione sociale che ha portato in poco tempo dalle campagne, insomma, l'agenda delle campagne all'interno della fabbrica, quindi l'alienazione, la malattia. Il personaggio del suo romanzo memoriale è un contadino che entrando in fabbrica si ammala. È un tema che poi ritorna anche in certi romanzi di questi anni. Penso appunto ad Amianto di Alberto, ma anche ad altri libri come quello di Stefano Valenti sul padre.
Sono
Ecco,
argomenti,
quindi
insomma, che ritornano, non sono così scaduti, non sono così superati, quello della difficoltà, della sensazione di straniamento, di alienazione dovuta al lavoro in fabbrica, del rischio di ammalarsi, di stare male, dell'abbandono di una tradizione magari agricola. Ecco, quello magari sia un po' più superato, ma in generale, quindi è in questo senso che la scrittura di Volponi ha senso ancora oggi da affrontare e da capire, per quanto sia comprensibile. Perché ricordiamo che già quando scriveva era capito con difficoltà. Non so chi mi vuole rispondere, Pronetti magari.
Ah, sì, ma guarda, io penso che una cosa molto interessante è che questo movimento verso una fabbrica che non sia solo un luogo di produzione, castigo, disciplina, che era sostanzialmente l'idea comunque che ha vissuto fin per tutto il Novecento e che è in vigore totalmente in parte anche ora, ecco, diciamo uno spazio di proprietà privata in cui chi entra lascia ogni speranza perché sta alla mercé sostanzialmente di logiche che si applicano con furore cibernetico quasi, no? Tu diventi parte di un meccanismo in cui non hai nessuna voce, ecco. Quest'idea olivettiana di invece di una fabbrica, appunto, era anche convivialità, era anche cultura, era anche momento di crescita culturale. Io direi che dal punto di vista del management è finita là, ma è invece un momento importante della riflessione. Per esempio, proprio in questo momento il collettivo di fabbrica GKN sta facendo. E in questi giorni, in questi anni, a Firenze, l'idea di una fabbrica socialmente integrata e non sia chiusa alla comunità che le sta intorno, no? La fabbrica, spesso se si pensa a fabbriche come, non so, anche solo Taranto, no? Nel senso che la fabbrica è chiusa e quando si apre solo per l'inquinamento, per i veleni, no? Invece una fabbrica che sia porosa, che permetta di essere attraversata dai cittadini e sia un luogo di formazione, di cultura. E andando oltre il paternalismo dei villaggi operai di un tempo, no? Perché in fondo certe esperienze in qualche maniera nord-europee, no? Del villaggio fabbrica con il teatro costruito dall'imprenditore, dall'industriale, c'erano di già, ma non sempre erano solo esperienze, diciamo, illuminate, potevano essere anche delle forme di controllo sociale, no? Nel senso erano
Imposte
luoghi spesso in
dall'alto
cui,
in qualche modo.
esatto, diciamo, dove l'ospedale, lo spaccio aziendale, tutto portava il nome del proprietario, pensiamo ai villaggi Solvenno, ad esempio.
In Toscana.
Esatto, mentre invece, ma ci sono esperienze molto simili, anzi, diciamo, sono in realtà nate nell'Europa del nord. Ecco, questa idea di una, per esempio, l'idea anche proprio dell'approfondimento culturale in tutti i sensi, no? Io penso in parte la forma dell'inchiesta operaia, ad esempio, che è stato un genere letterario anche a un certo punto. Guicciardi, appunto, l'ha eseguito con Cassola, chiaramente nell'Olivetti, anche nella rivista Comunità, no? Olivettiana. Era uno stile, una pratica fondamentale, peraltro un percorso dell'inchiesta operaia che dobbiamo a quell'esperienza olivettiana, che poi trascina, va anche in tante direzioni diverse, in chiave nel mondo cattolico la riprende per esempio Don Milani, no? Con le
O
sue
i quaderni
esperienze
rossi con
pastorali,
Panzieri.
esatto. Poi, e però esatto, nel lato invece operaista, poi c'è tutto, esatto, Renato Panzieri, i quaderni rossi, i quaderni piacentini. E poi rientrano proprio nell'operaismo italiano degli anni 60 e vengono poi, tra l'altro, diventano corricerca, diventano appunto, a quel punto non c'è più il momento in cui l'intellettuale, questo secondo me è anche un passo in avanti rispetto, no, agli scrittori della letteratura industriale, non sono più loro che dal fuori o dall'alto, magari dall'ufficio del personale, inchiestano il mondo operaio, ma intellettuali e operai in qualche maniera si mettono a tavolino e fanno corricerca, no? Lavorano assieme e questo è un po' quello che si sta cercando di fare anche con la convergenza culturale, per esempio, del collettivo di fabbrica GKN,
Infatti
diciamo,
lei
quindi.
parlava di GKN, no? Di questa fabbrica a Firenze che è diventato, la cui battaglia è diventata un po' un centro importante non solo di iniziativa, diciamo così, politico-sindacale, ma anche di iniziativa culturale nella città di Firenze e non solo, no? Che sta risvegliando tante energie. Riporta un po' l'utopia nella fabbrica. Ecco, anche Volponi, però, accanto alla sua analisi della realtà un po' alienante, del mondo della fabbrica, riesce ad inserire un aspetto utopico nella sua, letteratura. Io chiederei questo a Angelo Ferracuti.
Beh, lui è insomma utopico. Nell'ultima produzione, Volponi racconta la sconfitta di questo mondo utopico. Nelle Mosche del Capitale, a un certo punto, scrive: io mi sono segnato questo passo. Ciò che mi domando è come noi siamo giunti al punto che la sola materia materiale diventasse il denaro, e come se si fosse annullata la profondità del mondo. Quando dice che ha vinto il banco del supermercato, Volponi, quando arriva la globalizzazione, coglie proprio questo punto finale, dove quel mondo industriale, dove lui aveva militato, in cui aveva creduto, con la scomparsa di parte del lavoro materiale, diventa un mondo altro. Resta l'utopia di quella esperienza, resta l'utopia di questi personaggi visionari che Volponi ha inventato nei suoi romanzi, l'Anteo Crogioni della Macchina Mondiale, questi personaggi che diventano capri espiatori, no? Diventano poi personaggi dove si concentrano e esprimono tutte le contraddizioni del mondo che vivono.
Una curiosità, la pongo a entrambi, magari cominciamo con Prunetti. Se fino adesso abbiamo raccontato dell'atmosfera Olivetti e di come questa atmosfera abbia influito sulla scrittura di Volponi, e poi ci spostiamo, Volponi cambia anche datore di lavoro, va alla Fiat, la Fiat e l'Olivetti in quegli anni sono abbastanza agli opposti quanto a strategia rispetto ai dipendenti, quanto a visione del ruolo dell'industria nella società. Il suo passaggio alla Fiat come cambia? Se cambia anche il suo modo di scrivere e di interpretare quello che vede?
Su questo lascerei la parola a Ferracuti perché lui sicuramente ha esperienza più profonda
Ma
di me di Volponi come scrittore.
è stata un'esperienza molto breve, perché poi penso nel 1972, quando Paolo Volponi insomma, risponde a un appello di voto al Partito Comunista, viene licenziato in tronco dalla Fondazione Agnelli, e lì comincia proprio da questa rottura, da questa frattura, comincia la sua attività politica vera e propria. Entra nel PCI, viene eletto senatore, e poi più tardi continua, insomma, con Rifondazione Comunista. È un'esperienza, insomma, che dura abbastanza poco e segna un ulteriore passaggio. Volponi è stato più cose, è stato un manager, è stato un romanziere anche anomalo, perché lui era, la sua formazione non è una formazione letteraria. Io l'ho l'ho conosciuto, era un uomo anche, come dire, abbastanza dai modi semplici, a vederlo non sembrava un intellettuale, però gli interessava appunto portare, come gli scrittori di quell'epoca, attraverso le proprie opere, dentro il dibattito sociale che ancora c'era, perché c'era un partito, insomma, c'era un'intellettualità, a portare idee trasformative, anche conflittuali, perché è stato anche un uomo del conflitto, Volpone.
Tra l'altro, Paolo Volponi ricorda che ciò che scrive, sono parole sue, non deve rappresentare la realtà, ma deve romperla, e che la letteratura dei suoi romanzi non si può fare stando seduto socialmente accomodato. Questa è una sua frase. Fa un paragone anche con l'innamoramento, che è quel momento che ci permette di guardare al di là di noi stessi e capire altre realtà. Insomma, una scrittura che scomoda, che cerca anche di abbattere le barriere di classe. Prunetti, questa cosa le parla, anche se magari lei fa un'altra operazione, cioè quella di parlare dall'interno di una classe.
Sì, però ecco, è comunque un luogo scomodo in realtà, anche perché diciamo per chi fa scrittura quella classe è un luogo scomodo, perché tradizionalmente l'idea di scrivere non è associata a quella classe sociale lì, cioè nel senso la classe sociale ha fatto della scrittura una parte fondamentale del proprio immaginario e da sempre è stata la borghesia, insomma. E almeno negli ultimi secoli, ecco, da Robinson di Defoe, Crusoe all'opera di Defoe e via fino al Novecento, ecco. E assolutamente sono d'accordo, nel senso che questa idea di una scrittura che non si fa nella Torre d'Avorio, ma che si fa magari con il sedere per strada, muovendosi, camminando, è in realtà un'idea di scrittura che oggi è condivisa anzi da chiunque, nessun scrittore, neanche il più mainstream, mai scrive nella Torre d'Avorio, quella torre franata parecchi decenni fa, per fortuna. E, diciamo che quello che è interessante oggi è riuscire a individuare persone, contesti privi di un capitale culturale accumulato. E in qualche maniera c'è stato un dialogo anche forte fra quella generazione di autori della letteratura industriale, ma altri importanti, come penso a Franco Fortini, no?
Certo.
Soprattutto un dialogo con un'esperienza immediatamente successiva degli anni 70, per esempio, di altri autori, prima ho citato Di Ruscio, ma non devo, insomma, ci sono altri nomi di Ferruccio Brugnaro, per esempio, no? Poeta di Porto Marghera, autori operai che con gli autori della letteratura industriale poi hanno avuto in qualche maniera rapporto. Se non sbaglio, Volponi ha anche scritto, ad esempio, l'introduzione a un'edizione di Tuta Blu dell'operaio pugliese
Sì, è
Tommaso Di
vero, è vero.
Sciaula, no? E, che tra l'altro abbiamo ristampato proprio nella collana Working Class, e il figlio di Sciaula ha trovato la lettera di, appunto, di Volponi al padre, con cui lo autorizzava all'uso di questa introduzione. Quindi c'è un rapporto anche proprio di accompagnamento fra questi autori affermati, in qualche maniera a modo loro privilegiati, perché comunque avevano un capitale culturale simbolico alle spalle, questi autori cresciuti in fabbrica che sostanzialmente erano forti di una nuova onda di alfabetizzazione del dopoguerra e poi di un conflitto sociale che permetteva a queste voci di emergere, ecco, perché chiaramente sono voci emerse in fabbrica. E questo dialogo fra Volponi, Fortini e altri autori della letteratura industriale e questi autori che sono diciamo, la prima sorgente di letteratura operaia che abbiamo avuto in Italia negli anni 70 è fondamentale. Il loro impegno sicuramente ha permesso, ma insieme a altri come anche Fofi, che ha scritto per esempio l'introduzione alle opere di Guerrazzi, no? Fortini che patrocinava altri poeti operai, in riviste anche come Abiti Lavoro, che erano, o, insomma, erano riviste in qualche anche in maniera in cui il mondo della poesia accademica e della scrittura mainstream e quello operaio si trovavano negli anni 70, primi anni 80. Poi chiaramente è franato un po' tutto negli anni 80, quando il tema del lavoro è scomparso. Ecco, ci siamo dimenticati non solo dei poeti operai, ma anche in parte anche di Bianciardi e Volponi in quegli anni. Ecco.
Dunque una soggettività operaia che si incontra con questi grandi narratori della fabbrica del secondo Novecento. Io direi che ci fermiamo qua, Marco.
Sì, ricordiamo, per chi volesse proseguire l'approfondimento sull'opera di Carlo di Volponi, c'è tra poco, inizia alle 15, Paolo Volponi, non Carlo, scusate, inizia alle 15 a Urbino un convegno internazionale molto importante dal titolo Paolo Volponi, le carte, l'opera, la polis. Lo diciamo perché anche per la Svizzera italiana è possibile seguirlo in streaming dal sito dell'Università di Urbino. Poi ci sarà un altro convegno anche dal 15 al 16 febbraio a Pavia, all'università, questa volta dal titolo Le difficoltà del romanzo, rileggere Paolo Volponi.
E allora, grazie ai nostri ospiti di oggi, Alberto Prunetti, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
E grazie anche a lei, Angelo Ferracuti. A
Grazie, grazie
presto.
a voi, arrivederci.
E anche a te, Marco.
Noi ci ritroviamo domani sempre qui, Mattia, stiamo già lavorando, come sai, all'argomento, parleremo di giustizia retributiva, riparativa, sistema detentivo a confronto con i vari sistemi svizzeri, anche quello italiano, diverse cose in calderone, insomma, bollono.
E allora domani.